Editura Ter. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Ciao a tutti e bentornati a Editura Ter. Siamo oggi qui con un ospite speciale che io e Cri abbiamo il piacere e l'onore di intervistare, vero Cri?
Esattamente, anzi abbiamo combattuto con gli altri membri di Litura Ter per poter essere qui noi ad avere il piacere di poterla intervistare.
Esatto, e soprattutto siamo riusciti a trovare un momento libero per questa giornalista scrittrice che è sempre più richiesta, insomma ha avuto un grande successo, siamo molto molto contente per lei. Questa famosa scrittrice si chiama Nadisha Uyangoda e che ha scritto L'unica persona nera nella stanza, edito da 66 and Second, libro che è molto particolare e possiamo dire che è un unicum nella letteratura italiana. Infatti Nadisha, che è nata in Sri Lanka ma vive in Brianza da quando ha 6 anni, è un'attrice freelance che ha scritto per varie testate giornalistiche, sempre occupandosi soprattutto di razza, migrazione e identità. Oggi è qui con noi per parlare quindi di questi argomenti, oltre ovviamente al suo libro. Quindi Nadisha, volevamo chiederti una piccola introduzione, una piccola presentazione del libro e soprattutto volevamo chiederti se potevi raccontarci com'è nata l'idea di scrivere questo libro e cosa ti ha spinto ad approfondire quell'articolo che avevi scritto tempo fa con lo stesso titolo che porta al tuo libro.
Intanto ciao a tutti e grazie a voi per l'invito, mi fa un sacco piacere chiacchierare del libro e delle tematiche del libro con voi. Il testo è nato, come accennavi, da un long form che ho scritto per Not, un magazine online di Nero Edizioni, che portava appunto lo stesso titolo del libro, L'unica persona nera nella stanza. Quel pezzo è nato da un'esperienza personale, in realtà da una serie di esperienze personali in cui mi ero ritrovata a essere, come per gran parte della mia vita, l'unica persona nera nella stanza. Soltanto che prima di scrivere quell'articolo questa situazione si era ripetuta una volta dietro l'altra nel giro di pochi mesi e quindi a un certo punto ho detto: ma vale la pena forse di scriverne, visto che non se ne parla, non se ne era mai parlato, no, di questa condizione. Il titolo richiama un'espressione inglese che è The Only Black Person in the Room ed è abbastanza utilizzata nei contesti anglo-americani, invece in Italia non se ne parla a sufficienza, un po' perché appunto le seconde generazioni, le minoranze etniche e le loro esperienze non sono contate in maniera diffusa in Italia. Il pezzo partiva appunto da un'esperienza personale e poi allargava l'inquadratura al settore culturale, politico in Italia, tracciando dei parallelismi con l'estero. Dopo la pubblicazione del long form, che ha avuto abbastanza successo, mi ha scritto quello che è stato poi il mio editor per questo libro, dicendo che lui in quel pezzo aveva visto un libro e se avevo voglia di scriverlo e di ampliare quindi il long form. Lo nomino, visto che ne abbiamo parlato, il mio editor Alessandro Gazzoia, e insomma è nato così il libro.
Infatti è un insieme di esperienze che hai vissuto in prima persona, ma ovviamente sono correlate da articoli, biografie. Comunque si vede che c'è uno studio molto approfondito da parte tua per la scrittura di questo testo e che, dicevamo mentre preparavamo l'intervista con Cri, dicevamo che comunque emerge molto forte questa tua rabbia e indignazione verso tutto ciò che è razzismo, disuguaglianza e discriminazione. Infatti nel tuo libro ci sono vari capitoli in cui affronti diverse tematiche. Volevamo chiederti, sono un po' le tematiche che ti hanno toccato di più anche personalmente o sono frutto anche dei tuoi studi? Raccontaci un pochino come sei arrivata anche a raggiungere la consapevolezza relativa a tutte queste tematiche, perché comunque affronti tante tematiche nel tuo libro saggio, diciamo.
Sì, diciamo che la struttura del libro sintetizza un po' quello che è stato anche il mio percorso di consapevolezza, no? Si parte da un piano molto personale con il primo capitolo legato appunto alla mia esperienza sin da quando ero bambina, quindi al fatto che sia nata in Sri Lanka, mi sia trasferita in Italia, paese di cui non conoscevo nulla e che piano piano ha finito per diventare casa mia, e il fatto che abbia perso sempre di più i legami familiari, affettivi con la terra di origine mia, che però stava sempre diventando la terra di origine di mia madre e non più la mia. E quindi la consapevolezza inizia sempre da se stessi, secondo me, e così è stato per me. Poi il mio lavoro, l'interesse che avevo per le seconde generazioni, con le persone con un background migratorio di minoranza etnica, mi ha portato piano piano a spostare l'attenzione dalla mia esperienza personale verso quella collettiva, e penso che questo appunto si possa notare anche nella struttura del libro, che inizia da un punto di vista personale e piano piano diventa sempre più saggistico e riguarda sempre di più anche gli altri, no? Anche le altre seconde generazioni.
Sì, esattamente. Infatti, come hai detto tu, il libro parte da un'esperienza personale, anche gli altri capitoli partono da uno spunto di qualcosa che ti è capitato o in prima persona oppure hai sentito da parte di persone che hai conosciuto, e da lì poi subentra una sorta di riflessione sul perché sia successa quella cosa. E questa riflessione poi si vede benissimo anche come sia supportata da elementi, perché comunque sia alla fine di ogni capitolo tu riporti una bibliografia che hai dovuto studiare proprio per la tua formazione giornalistica. E a tal proposito io volevo chiederti se potevi spiegare a noi, magari a me e a Caterina che abbiamo letto il libro, no, però ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori che non hanno avuto questo piacere magari, se ti andava di spiegare dei termini che molto spesso si sentono ma non vengono approfonditi, e mi riferisco soprattutto al termine di colorismo e tokenismo, che sono due argomenti principali all'interno della tua narrazione.
Sì, la questione del linguaggio è molto legata sia a come narriamo le esperienze delle minoranze etniche, delle seconde generazioni, sia nelle pratiche di antirazzismo, no? E spesso nella cultura e nella narrazione italiana tendiamo a mutuare il linguaggio antirazzista anglo-americano, chiaramente per facilità, e questo è per esempio il caso di colorismo e tokenismo. Colorismo però per esempio è un termine che nell'accezione anglofona non esiste in Italia, perché in Italia colorismo significa, secondo la Treccani, ricerca del colore in arte, nella musica o in letteratura, mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti significa quella discriminazione spesso all'interno di una stessa comunità, che appunto porta dei privilegi alle persone con una carnagione più chiara, mentre porta delle discriminazioni nei confronti delle persone con una carnagione più scura. Io ho utilizzato il termine persone, però in realtà spesso quando parliamo di colorismo parliamo di donne, perché l'estetica a oggi riguarda soprattutto le donne. Il colorismo è un fenomeno diffuso in tutto il mondo, al di là e al di qua dell'Oceano Atlantico, ed esiste anche in Italia, perché appunto ho avuto occasione di intervistare delle ragazze di minoranza etnica o afrodiscendenti o originarie dello Sri Lanka che mi hanno raccontato di aver subito discriminazioni per il colore scuro della loro pelle all'interno delle loro comunità di origini, perché appunto si ritiene che le donne con la carnagione più chiara siano più belle e quindi hanno accesso a risorse e opportunità a cui non hanno accesso invece le donne con una carnagione scura. Mi è capitato di imbattermi nel termine colorismo e nell'esperienza di subire il colorismo nel contesto dei concorsi di bellezza, che vabbè, io ho per facilità ho chiamato migranti, sono quei concorsi di bellezza organizzati dalle comunità straniere, in particolare a Milano, e che appunto sono una sorta di Miss Italia, ma insomma della subcultura popolare. E durante uno di questi concorsi di Miss Sri Lanka, un anno è stata eletta una ragazza srilanchese con una carnagione scura. E alcuni della comunità srilanchese hanno avuto qualcosa da ridire, perché appunto non consideravano quell'estetica, che appunto non era conforme alla bellezza, allo standard di bellezza che avevano in mente, la consideravano insomma non una persona bella, non una persona degna di vincere un concorso di bellezza. E questo è interessante, perché appunto in questa discriminazione, in questa esperienza del colorismo, lo standard di bellezza, lo standard estetico che si ha in mente è sempre quello europeo, quello bianco.
Sì, esatto, infatti avevi sottolineato all'interno del libro che si organizzano questi concorsi di bellezza appositamente per le minoranze, anche perché magari le ragazze non si sentirebbero degne quasi di andare a partecipare a Miss Italia, perché bisogna indossare il bikini, oppure semplicemente perché la loro bellezza non viene riconosciuta, anche se in realtà sono delle ragazze belle, ma si discostano da un modello che ci immaginiamo, come giustamente detto. E invece, per quanto riguarda anche il concetto di tokenismo, un altro concetto che si discosta da quello di colorismo, però secondo me è interessante, volevamo appunto sapere cosa avevi tu da dirci di questo termine.
Sì, il concetto di tokenismo fa sempre riferimento al contesto anglo-americano, dove il token è tradizionalmente quella persona genericamente di minoranza etnica che è inserita all'interno di una narrazione cinematografica, televisiva, a palese rappresentazione di una minoranza. E quella persona, quel soggetto, deve rappresentare in qualche modo lo sforzo, che è in realtà uno sforzo davvero minimo, minimale, che ha fatto la produzione per sembrare inclusiva, pur non essendo inclusiva. Il problema del tokenismo è che passa l'idea che le minoranze etniche siano sempre personaggi secondari e non siano mai i protagonisti. Lo vediamo in determinate serie TV che insomma sono state prodotte negli Stati Uniti. Penso per esempio i casi più famosi forse sono Una mamma per amica, con Lane, che è insomma la spalla della protagonista, e nonostante sia un soggetto che avrebbe potuto avere degli sviluppi diversi, avrebbe potuto avere una storia importante, è sempre un soggetto che sta sullo sfondo. C'è una giornalista di origini sud asiatiche, ma australiana, che dice che appunto il fatto di essere cresciuta guardando personaggi di minoranza etnica che erano sempre personaggi secondari nelle narrazioni televisive o cinematografiche le ha fatto pensare che la vita vera capitasse sempre alle persone bianche, perché erano sempre i protagonisti, mentre lei doveva essere sempre la spalla, il personaggio secondario, quello senza una storia interessante. E poi l'altra faccia del tokenismo è il fatto che raccontiamo sempre le stesse storie, no? E le storie sono le storie di personaggi bianchi, mentre le storie e le esperienze delle persone di minoranza etnica non vengono raccontate sugli schermi. In Italia, fino a poco tempo fa, in realtà penso anche ancora oggi, si fa fatica a parlare di tokenismo, perché in realtà non c'è così poca inclusione nella serialità oppure nel cinema delle persone di minoranza etnica che è difficile parlare effettivamente di tokenismo. Negli ultimi anni ci sono stati appunto dei casi di produzioni di film o anche di serie TV in cui comparivano delle persone di minoranza etnica nere, e l'ultimo caso è Zero, che speriamo che possa essere, come dire, una apripista.
Esatto, infatti stavo passeggiando in quel di Barona e ne parlavo giusto con Caterina poco fa, del fatto che mi sono imbattuta in una pubblicità di questa serie televisiva promossa da Netflix, che dovrebbe proprio parlare al centro della narrazione, dovrebbe esserci proprio un gruppo di persone di nuove generazioni. Non credo sia neanche già uscito, quindi non so se qualcuno l'abbia visto o no, ma forse questo è già un passo avanti.
Ancora visto, mi pare che sia uscito ieri o l'altro ieri, però potrebbe essere un passo avanti, sì.
Sì, speriamo che con questa serie si possa creare anche più consapevolezza riguardo queste tematiche. Io volevo farti una domanda relativa a un tema un pochino diverso, ma neanche poi tanto, riguardo l'identità. E tu scrivi nel tuo libro: ritengo che l'identità di una persona possa essere singola o multipla, individuale o collettiva, senza necessariamente far coincidere una classificazione razziale con una cultura identitaria. A questo proposito volevo chiederti se potevi parlarci un pochino dell'importanza del linguaggio che viene utilizzato quotidianamente e che causa sempre tanti problemi, sia per chi pronuncia certe parole e per chi le ascolta e per chi si sente definito tale. Volevo chiederti infatti di parlare un pochino della diversità della parola di colore, nero, marrone, e dell'altra parola con la N che sappiamo che non vuoi che venga pronunciata, ecco. E quindi non so se ci puoi fare una panoramica su questo aspetto molto importante del linguaggio e che ovviamente crea anche cultura e informazione, un utilizzo corretto del linguaggio, e soprattutto ti chiederei anche di raccontarci anche il dolore e la rabbia che si provano quando ci si sente definiti appunto con la parola con la N.
Allora, le etichette sono dei modi che utilizziamo per definire le persone di minoranza etnica. Sono a volte delle semplificazioni mentali, delle scorciatoie mentali. Mi sembra che in Italia non abbiamo una serie di definizioni così vasta come esiste nel contesto inglese, dove, come dicevi tu all'inizio, esistono tante, tante parole per definire le persone non bianche. Pensiamo a black, brown, POC, BAME, cioè ci sono anche degli acronimi per definire le persone di minoranza etnica. Tutta questa varietà in Italia manca e tendenzialmente utilizziamo due termini: nero di colore, o a volte, per quando si vuole essere offensivi, la parola con la N.
Che non diciamo ad alta voce, ma sicuramente tutti avrete capito a cosa alludiamo, ecco.
Esatto. Queste tre parole hanno una storia nel linguaggio italiano, perché per esempio all'inizio le persone nere venivano chiamate con la parola con la N, e ancora oggi la si utilizza tantissimo nonostante le persone di minoranza etnica dicano che è una parola offensiva, che umilia e le degrada, quindi non dovrebbe essere utilizzata. A un certo punto, negli anni 80, si è passati da questa parola, da questa definizione offensiva, all'espressione di colore, che è un po', diciamo, la variante italiana di POC, People of Color, ed è l'utilizzo di questa espressione, una sorta di politicamente corretto che è stato importato dal dibattito anglo-americano intorno appunto alla correttezza del linguaggio. Oggi sappiamo che persona di colore è un'espressione che le persone afrodiscendenti non vogliono sentire, perché vogliono essere definite nere, come è giusto che sia. Invece, forse per definire le persone di minoranza etnica nella loro collettività, viene utilizzato di colore. Io, lo dico anche nel libro, incoraggio l'utilizzo sistematico di nero per indicare tutte le minoranze etniche. Un po' in maniera provocatoria, un po' perché quando ci riferiamo a una persona bianca, è una persona bianca indipendentemente che sia un australiano o un americano, o un americano bianco. Invece sembra che ci sia la necessità di definire in maniera diversa, con varie etichette, le persone appartenenti invece ad altre minoranze etniche. E per quanto riguarda invece la parola offensiva con la N, in Italia viene, dicevamo prima, utilizzata ancora. E viene utilizzata in diversi contesti, sia in un contesto colto, dove lo si giustifica dicendo che è l'arcaico di nero, e che deriva dal latino. Invece si utilizza ancora poi in un contesto vernacolare, il dialetto è molto diffuso, almeno nel dialetto milanese è ancora diffuso, e anche in altre zone d'Italia, e quindi in questo caso lo si giustifica come per dire: no, ma è una parola che fa parte del linguaggio italiano, io l'ho sempre detta, ho sempre detto questa parola. Il problema dell'utilizzo è che, sia a livello mediatico, culturale, popolare, è che la parola ha un significato oggi, non ne ha altri, cioè ha un significato offensivo, è un insulto per le persone nere o che vengono percepite come nere.
E dunque bisognerebbe evitare di utilizzarla. Quindi penso che non sia tanto difficile, no? Cercare di non usarla. E invece spesso, per esempio, sui titoli di giornale o in televisione viene pronunciata senza che ci siano mai conseguenze.
Certo, comunque viene pronunciata sempre da persone, diciamolo, bianche, nella maggior parte esatto. dei casi, che non sono sicuramente le persone più indicate a decidere se una parola può fare male a una persona di un altro colore della pelle, ecco.
Sì, appunto, poi diciamo che sta tanto anche un po' all'intelligenza della persona che sta parlando, quindi uno ormai ai giorni nostri lo sa che un termine può essere offensivo e un altro no, quindi senza prenderci troppo in giro sappiamo tutti che la parola con la N appunto è una parola utilizzata in maniera offensiva, quindi andrebbe abolita perché non ha senso, neanche se detta in un contesto conviviale, mettiamola così, ha poco senso di esistere. E invece, collegandomi un po' anche a questo discorso degli insulti, oppure anche di parole che vengono usate in maniera inappropriata, prima facevi l'esempio del dialetto milanese, nel tuo libro parli molto anche della politica in Italia e del fatto che il razzismo sia da una parte istituzionalizzato e dall'altra parte anche negli ambienti un po' più progressisti tuttavia ci ritroviamo una sorta di razzismo inconsapevole e anzi porta anche quasi a una sorta di narrazione delle nuove generazioni come coloro che si devono meritare un qualcosa, come per esempio si parla della cittadinanza, la cittadinanza chi è che viene data a per esempio una persona nera che ha salvato delle persone da un incidente in autobus oppure ha preso la laurea dopo aver venduto degli accendini e questi sono dei fatti realmente accaduti, quindi ci ritroviamo in una sorta di da una parte il razzismo vero e proprio che però non vuole essere accettato come tale e invece l'altro una sorta quasi di patetismo, di bisogna dimostrare di essere meritevoli e anzi si parla anche nel tuo libro del model Minority Myth, quindi io ti voglio chiederti magari anche brevemente. So che è una domanda un po' complessa, però come ti senti tu in mezzo a questi due fuochi, mettiamola così, questi due elementi che sono discostanti tra di loro ma allo stesso tempo sono entrambi in certo senso nocivi per te e per le persone delle nuove generazioni, gli italiani di nuova generazione?
Sì, diciamo che questi due estremi nascono dal fatto che le persone hanno una concezione limitata di cos'è il razzismo, perché si pensa che il razzismo sia qualcosa che appartiene al passato o che appartiene altrove, che il razzismo si manifesti con una violenza fisica o a volte anche verbale, una violenza che è facilmente distinguibile. Però il razzismo è anche strisciante, sono anche processi storici che sono accaduti, sono processi culturali, è il linguaggio che utilizziamo, sono gli stereotipi che abbiamo nelle nostre teste e la maniera in cui ci comportiamo. Il razzismo non sempre è visibile chiaramente, a volte è davvero strisciante, no? nella società, nelle società. E quindi questi due estremi secondo me nascono da questo conflitto e da uno sguardo limitato su che cos'è il razzismo. Quello a cui ti riferivi nella seconda parte della domanda, cioè l'essere meritevole o meno di essere italiano, secondo me è una forma di razzismo, perché appunto c'è una narrazione mediatica, politica in Italia che sostiene che le persone possano essere italiane soltanto se si meritano di esserlo e si meritano di esserlo di solito con degli atti eroici, con delle imprese straordinarie e citavamo prima degli esempi che avevo fatto. Il problema è che non è che la cittadinanza è un premio, non è che bisogna essere delle persone straordinarie per essere dei cittadini italiani. Dovremmo essere delle persone normali, invece c'è ancora una narrazione fatta di belle storie, di vincita, di scatto, stereotipi positivi come quello delle minoranze modello, no? Che ci dicono che per essere dei cittadini italiani non dobbiamo essere semplicemente noi stessi normali, dobbiamo essere perfetti.
Certo, quindi viene veramente molto difficile vivere all'interno di questa società che comunque mette continuamente sotto pressione, soprattutto chi è maggiormente in difficoltà o comunque chi viene percepito come diverso. Spostandoci verso un'altra tematica che tu affronti verso la fine del libro, volevo chiederti di parlare un attimo di un argomento che a me personalmente e anche a noi di Letteratura in generale sta molto a cuore, che è il femminismo e in particolare il femminismo intersezionale. Tu parli in maniera molto schietta e chiara e soprattutto spieghi bene, secondo me, come sia importante che le lotte del femminismo non siano dissociate e scollegate da altre lotte che comunque coinvolgono le donne che hanno altri colori della pelle oltre al bianco. E quindi proprio per questo usi la parola intersezionale, che significa che interseca diverse lotte. E a questo proposito, però, tu dici che in Italia è spesso usato solamente come propaganda oppure come slogan, ma in realtà nasconda tanto, tanto vuoto o tanta ambiguità. Secondo te quali sono le modalità e le cose che si potrebbero fare per poter rendere davvero concreto un femminismo intersezionale in Italia adesso?
Fanno delle domande. per scrivere quel capitolo ho fatto una chiacchierata con due amiche che insomma frequentano i collettivi e sono forse ben dentro, più di me, dentro il movimento femminista italiano, che sono Marie Moise e Sonia Garcia. Sonia, durante la nostra chiacchierata, ha utilizzato una frase che a me è piaciuta molto, e ha detto che noi utilizziamo oggi il termine intersezionale in maniera cosmetica, quindi in maniera superficiale, senza davvero pensare a che cos'è l'intersezionalità. Perché in effetti mi dicevano che guardando ai movimenti collettivi femministi italiani si ha la sensazione che siano molto bianchi e che il movimento femminista italiano si occupa ancora di questioni storicamente femministe, come per esempio la violenza di genere, il divorzio, l'aborto, l'accesso ai contraccettivi, una serie di istanze e di battaglie che sono chiaramente attuali ancora e necessarie, però non si occupa di istanze che riguardano per esempio le donne migranti, che pur avrebbero diritto di far sì che le loro battaglie siano incluse nelle battaglie del movimento femminista italiano, no? Certo. Pensiamo, visto che siamo in periodo di pandemia, pensiamo alle donne che sono impiegate nei lavori di cura, no? Le cosiddette badanti, colf, delle cui problematiche il movimento femminista non si occupa. O anche le battaglie della cittadinanza. Marie racconta in quell'ultimo capitolo una scena a cui ha assistito, in cui due ragazze di origine straniera hanno partecipato a un'assemblea e hanno detto che avevano esigenza che il movimento si occupasse anche di questo problema, il problema dell'ottenimento della cittadinanza italiana. Ci sono una serie di problemi, di istanze, di cui, come ha detto Marie, il femminismo non si occupa, perché è come se il femminismo italiano non si occupasse di
bianco.
Ciò che ha, sì, e poi non si occupasse di ciò che non ha a che fare con l'utero. È chiaramente una frase
forte,
provocatoria, sì. però esatto. Però ti fa pensare che forse ci sono battaglie, ci sono persone, soggetti marginalizzati, sia da un punto di vista di genere, ma anche di classe. Pensiamo per esempio ai rider, ai braccianti, di cui il femminismo dovrebbe occuparsi, ma di cui non lo fa.
Certo, no, grazie mille per questo tuo sguardo particolare e ben documentato. Devo dire che all'interno del tuo saggio, del tuo libro, comunque vengono offerti tanti spunti di riflessioni e tante prospettive anche diverse, date anche dalle persone che citi, che hai intervistato personalmente. Ad esempio, quando mi viene in mente adesso, quando racconti della tua intervista a Tia Taylor, durante la quale lei sottolinea il fatto che in Italia è particolarmente strano il fatto che è come se ci fosse un accorpamento di tutte le minoranze in una, come se fossero tutte concepite dai bianchi italiani, come se fossero un insieme misto di minoranze. che vengono discriminate, e mi aveva colpito molto questa idea, questa prospettiva di vedere questo fatto sì come un aspetto negativo della società italiana, ma anche magari un domani un punto di forza per essere più uniti e mostrarsi anche in maniera differente e magari essere anche più rispettati, si spera.
Sì, io penso che il movimento antirazzista debba, in Italia, debba avere come punto di forza l'unità e la partecipazione di tutte le minoranze etniche, debba essere un movimento trasversale, no? A tutte le seconde generazioni, che poi a volte sono anche terze, a volte anche quarte, però...
Sì, infatti anche questo aspetto molto particolare, anche molto importante, perché si sente sempre parlare di seconde generazioni, ma come spieghi benissimo nel libro... Non è sempre così netta questa definizione, così precisa e puntuale.
Esatto, la utilizziamo in realtà per facilitare. Sì, e anche un po' per facilità, no? Perché per definire tutte queste persone in una stessa maniera, e a volte sì, chiaramente non è corretto, perché all'interno di questo raggruppamento ci sono anche persone che in realtà sono già di terza, quarta generazione. È però la riflessione sulle esperienze delle minoranze etniche, delle persone nere, e sul linguaggio che utilizziamo per descrivere le loro esperienze e per fare un antirazzismo, che si può portare un innovamento anche in questi termini, no? Cercare di cambiarli, è la riflessione collettiva che porta il cambiamento.
Sì, certamente, infatti il tuo libro può essere un punto di partenza a questo proposito, e infatti volevo magari giungere verso la conclusione facendoti un'ultima domanda, visto che il punto di inizio del tuo libro è quello di ritrovarti in un ambiente monocolore e quindi appunto tu l'unica persona nera in una stanza, e ritrovarti appunto su un palco dove tutti gli altri intervistati sono bianchi, il pubblico è bianco. La mia domanda a questo punto è: qual è l'orizzonte d'attesa del tuo libro? Che pubblico ti sei immaginata? E anche perché io e Caterina ci siamo confrontate, abbiamo pensato che questo potrebbe essere anche un buon libro da far presente nelle scuole, o comunque che possa servire a tutti, però volevamo capire se invece mentre tu lo scrivevi avevi in mente un pubblico ideale, un target di riferimento.
In realtà l'obiettivo del libro e quello che ho immaginato mentre lo scrivevo era che potesse essere letto sia da persone bianche sia da persone nere o di minoranza etnica, perché da una parte porta a riscoprire, per quanto riguarda le persone di minoranza etnica, porta a riflettere su determinate esperienze, o forse a volte anche a riconoscersi in alcune delle storie che ho raccontato, a spingerle a volte, se vogliono, a partecipare al movimento antirazzista, o per esempio a cercare di combattere, di scendere in piazza per reclamare determinati diritti come il diritto alla cittadinanza. Per le persone bianche invece ho immaginato che potesse essere un punto di partenza per riflettere sul proprio razzismo interiorizzato, sulle pratiche di razzismo che mettiamo in atto anche inconsapevolmente. Cercare di capire che non c'è solo una storia, ma ci sono più storie e vale la pena di ascoltarle tutte. Quindi sì, io ho sempre immaginato che il libro potesse avere un pubblico multiforme.
Noi ce lo auguriamo davvero tanto, perché è un libro molto importante, soprattutto, come dicevi tu, sia per le persone bianche che per tutte le persone che si sono sentite discriminate anche solo una volta nella vita. Ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci hai dedicato e per gli innumerevoli spunti di riflessione che ci hai permesso di affrontare durante questa chiacchierata.
Grazie a voi ancora per l'invito e anche per la chiacchierata.
Bene, allora cari ascoltatori, avete avuto il piacere di ascoltare la nostra chiacchierata sull'unica persona nera nella stanza. Speriamo che vi abbia incuriosito e che vi abbia fatto venire voglia di affrontare questa lettura. Ci vediamo come al solito tra 15 giorni sempre su Litura Terra. Buona serata.
Ciao a tutti, buona serata.
Lituratea. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.